18 e 14 minuti all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza. E contrariamente alla programmazione solita, non sta andando in onda speciale Palestina. Andiamo invece in onda con un format nuovo che inizieremo a sperimentare proprio da oggi. Avremo quindi una conduzione più redazionale che ci accompagnerà, che vi accompagnerà fino alle 20. Parleremo, anzi iniziamo subito dal parlare di Palestina, perché rimane comunque un argomento di attualità. Lo facciamo prendendo spunto dalla dichiarazione di per sé non sorprendente di Brian Eno, che prende le distanze ancora una volta dalla politica di Israele. Lo fa negando l'utilizzo di un suo brano per uno spettacolo promosso dall'ambasciata di Israele.
Sì, ma prima di questo, che è un argomento che riguarda appunto il boicottaggio, la campagna BDS contro l'occupazione israeliana e l'apartheid nei confronti del popolo palestinese, abbiamo con noi un compagno palestinese che quindi volentieri ospitiamo. Lui parlerà in inglese e una compagna tradurrà, che fra l'altro ci parlerà di una mobilitazione che sta avvenendo in un'università palestinese, la più grande dei territori, e di cui ovviamente non si sa nulla qui in Italia, ma insomma per fortuna abbiamo la possibilità di parlarvene. E poi ricordiamo anche che il 18 e 19 settembre scorsi è stato il 34esimo anniversario della strage di Sabra Shatila, quindi qualche parola anche la dedicheremo a questo avvenimento, perché è importante ricordarlo ogni anno. E quindi io direi di passare la parola al compagno, che ci racconta appunto di questa mobilitazione che vede appunto protagonisti e protagoniste, studenti e studentesse di questa università che si trova nei pressi di Ramallah.
My name is Ali Batha. I came from Palestine and I'm working in Bir Zeit University in Ramallah. First of all, I want to create this radio on the Rossa because it's defending Palestinian cause and all the justice causes all over the world.
So, il mio nome è Ali Batha e sono un compagno palestinese che lavora nell'università di Bir Zeit. E prima di tutto vorrei ringraziare Radio Onda Rossa perché e sostiene le lotte, la lotta del popolo palestinese, così come le lotte internazionali in tutto il mondo.
We have right now a strike in Bir Zeit University that held by the student against the raise of the bees among them, and of course now it's start to give a new mobilization for reflection for all the people among Palestinians, because now the syndicals are trying to focus on the movement of these students.
So, in questo momento nell'università di Bir Zeit, che appunto è vicino Ramallah, si sta avendo una mobilitazione studentesca, e questa mobilitazione è dovuta al fatto che c'è stato un aumento delle tasse universitarie per tutti gli studenti, e quindi questi scioperi e queste occupazioni che gli studenti stanno facendo non hanno un'importanza semplicemente dentro l'università, ma hanno un'importanza a livello palestinese, quindi più in generale.
Of course, this strike is against this bourgeois actions for the student. this strike is held by the students against this kind of bourgeois actions that they're raising the fees among the students, and of course it's come from the Palestinian Authority who is responsible on among these actions, and how it could produce and get benefits for the Israeli occupation to control this kind of movement or this kind of solidarity with Palestinian among the people in Palestine.
Quindi questo sciopero, come abbiamo già detto, non è solamente importante per quanto riguarda gli studenti che appunto si trovano le tasse universitarie aumentate, ma è importante anche per quanto riguarda comunque la lotta contro questa borghesia che nel caso palestinese, specificamente in questo momento, è rappresentata dall'autorità palestinese colluttata con Israele, e che quindi comunque rappresenta proprio questa concomitanza di forze che vengono esercitate contro gli studenti palestinesi.
Now students these days they are occupying the university and making some events like playing music and showing movies and have debates, discussions on politics and what for the new stages, what they can do, how to roll it, and it really reflect among the Palestinian institutions that who are affiliated with the students' actions, and they are with them, and some parts who are benefits from the system who are against these actions. But on the long way, this kind of actions attract most and most focus from the Palestinian all over the region, and it could help to create a new political action among the Palestinian streets, which is suffering a bit along from this PA, Palestinian authorities invading the streets, among capturing the actions and the freedom of speech, and the struggle against the Israeli occupation, which is like the all Palestinian peoples after years of Oslo Agreement.
Quindi in questi giorni l'occupazione che sta prendendo, che sta avendo luogo nell'università di Bir Zeit ha preso la forma quindi di un'occupazione in cui gli studenti stanno facendo varie forme di interventi, tra cui ci sono assemblee e tra cui anche vengono fatti vedere dei film, e ci stanno soprattutto delle grandi discussioni all'interno tra gli studenti. E esternamente e internamente all'università sono state prese differenti posizioni, quindi c'è una parte della popolazione che è comunque in supporto degli studenti e della lotta che gli studenti stanno portando avanti, mentre ci sta tutta un'altra parte della popolazione palestinese, degli studenti e dell'amministrazione dell'università di Bir Zeit, che stanno prendendo una posizione contraria a quello che gli studenti stanno facendo. Quindi secondo il compagno Ali, comunque questa potrebbe essere una nuova spinta, e questa lotta per gli studenti potrebbe essere una nuova spinta per tornare nelle strade, per lottare e per insomma ridare vita alla resistenza sia contro, come ha già detto, contro l'autorità palestinese che contro Israele.
Una domanda.
Sì.
Volevo fare una domanda lì. Mi sembra importante il fatto che, essendo l'università gestita dall'autorità palestinese, questa lotta, come lui stesso ha sottolineato, non è soltanto per l'aumento delle tasse, che comunque pesa sui redditi delle famiglie, ma è anche una, diciamo, un attacco politico all'autorità palestinese, in quanto gestisce non solo l'università, ma io penso anche i fondi per far funzionare l'università. Quindi un po' una messa in discussione proprio dell'atteggiamento che ha l'autorità palestinese in questo momento. Ecco, che cosa gestisce in particolare, cioè in generale, l'autorità palestinese, per far capire ascoltatori e ascoltatrici, insomma, no? Perché spesso uno la pensa solo come un organismo politico, l'autorità palestinese, mentre invece ha anche a disposizione un sacco di fondi che magari vengono dall'estero, da altri paesi arabi, eccetera, eccetera, e che quindi li gestisce a suo insindacabile giudizio, insomma.
So, as you were saying, as you were saying, what do you think about the fact, so as you were saying, the struggle against the fees is not just a struggle because there is an increase of fees, but it's also a struggle because there is a Palestinian authority that actually is attacking Palestinian population, Palestinian students. So what do you think is the role of the Palestinian Authority, not only in the university, but in the way they are controlling fees, they are controlling the fundings that they receive also from foreign countries, such as the Gulf countries. And what do you think about it? And if you can explain more, which is the role of the Palestinian Authority? Because for foreigners, we can think that it's just like a political authority, but mm-hmm. we know that in the territories, they have also other rules. And if you can explain more. Yeah. Thank you.
I want to clarify that the strike in Birzeit University, it's about the fees, mainly about the fees raising, but it's produced because of this big debates that the Palestinian Authority didn't pay for the universities, the governmental universities or private universities, and not just in the education path, all around health care, pensions, most of the responsibilities that the Palestinian Authority should hold again for the responsibilities among the people, they just do nothing. I mean, they are robberies and they started to be like the mafia, or like kind of they are I cannot see them unless the people that are serving the Israeli occupation, they are the second layer or the first layer that the Palestinian people that face before they reach the Israeli occupation as dense.
E quindi allora ribadisce che comunque la lotta all'interno dell'università di Birzeit è contro l'aumento delle tasse, però quello che tiene a ribadire è il fatto che il vero problema dell'autorità palestinese è che appunto non c'è una ridistribuzione di questi fondi che arrivano comunque in grandi quantità nei territori palestinesi e che non vengono ridistribuiti poi effettivamente alla popolazione palestinese, e quindi l'autorità palestinese non sta pagando né per le università pubbliche né private nei territori, né per quanto riguarda le pensioni, né per quanto riguarda le cure mediche. E che quindi comunque Ali ci sta dicendo che è molto importante secondo lui il fatto di iniziare a prendere in considerazione come primo nemico interno l'autorità palestinese per poi poter comunque arrivare al nemico Israele, ma comunque il vero problema dell'oppressione al momento nei territori è rappresentato dall'autorità palestinese.
I want to add just a bit, like that the Palestinian Authority, it's not just avoid or not just backing the Palestinians from all the aid that came from European countries or the Gulf nations. On contrary, they are hold them as power to make a war against the Palestinian people. We witnessed a few months ago that the Palestinian Authority commit many crimes against the Palestinian youth among some resistance groups in the streets, and it works hand in hand with the Israeli occupation, and they are using this money that comes from outside to destroy the Palestinian soul and bend their strength.
Quindi Ali sta ribadendo il fatto che non c'è solo un problema di non ridistribuzione dei fondi tra la popolazione palestinese, ma in realtà che questi fondi vengono usati contro la popolazione palestinese in termini di repressione, e in particolare come è stato visto comunque negli eventi degli ultimi mesi in cui c'è stata l'uccisione di un ragazzo nelle prigioni dell'autorità palestinese, quindi non israeliane, e comunque per tutta la repressione che avviene all'interno dei territori. E infatti, come ci spiegava l'autorità palestinese, sta braccio a braccio con Israele, che quindi la repressione ad oggi non è solamente israeliana, ma è messa, cioè è ideata da Israele e messa in atto dall'autorità palestinese.
Sì, io volevo rifare ancora una domanda sempre sullo stesso argomento, mi scuso. Ho capito abbastanza bene che le proteste, comunque, al di là di queste considerazioni condivisibili che ci ha fatto Ali, comunque sono molto centrate sul tema delle tasse, ma quanta coscienza c'è, quanta se ne osserva in queste proteste, di tutte le osservazioni che ci ha giustamente fatto, quindi di quanto dietro questo problema delle tasse ci sia dietro l'autorità. Sono considerazioni, diciamo, più sue, o c'è un settore crescente di mobilitazione che se ne rende conto?
So, do you think that the struggle against the augmentation of the fees in the university, is it something that is taking place just in the university and is just against the fees, or is something that can create more conscience among the people and so it could escalate in something bigger? And so how do you think, like, this process could involve more people, more sectors of society, and if it can lead to something else, or it will just stay as a struggle in the against the fees?
Yes, as a Birzeit University, which is like one of the centric universities among Palestinian people, it's not just as like a normal university. It affects the whole factions of the society in center of Palestine. So this tricode, yeah, share not just the students; they will share the most of people, like the drivers, the transportations, the institutions, education ministries, but it's not a unique action what happened in Birzeit University in a strike, because it's like along this year we have many strikes for the teachers, for the syndicals of the university, or for like raising some certain products among the Palestinian street. So it's one to be added accumulation for the whole what Palestinian people suffer within this occupation and within this Palestinian authority. So yeah, this action could attract more attention from the whole political factions or political visions and among the Palestinian people, and it could develop a new step towards the awareness of the people how to face this kind of mafia or kind of department of the occupation.
Quindi, come Ali sta dicendo, in realtà l'Università di Birzeit storicamente e ancora tutt'oggi è molto rappresentativa della situazione generale nei territori. E quindi quello che sta succedendo all'interno dell'università rappresenta in realtà uno status generale delle cose, e che quindi come lo sciopero degli studenti in questo momento, ci sono stati comunque nei mesi passati ci sono stati altri scioperi, tra cui gli scioperi degli insegnanti e di altri settori, e quindi questo da un lato è una parte di una resistenza o di una presa di coscienza un po' più generale da vari settori della società, e dall'altro in realtà si riflette nel fatto che comunque quando si muove l'Università di Birzeit è molto probabile che la coscienza tra gli altri settori della popolazione inizia a crescere, e che quindi sempre più settori saranno coinvolti all'interno di questi scioperi.
Volevo chiedere ad Ali qualcosa su Sabre Shadila. Lui è molto giovane, come immagino tantissimi studenti, e non solo tra i compagni che lottano, che danno vita a iniziative, ci sono moltissimi giovani. Le intifade sono sempre state fatte dai giovani palestinesi. Ecco, quanto è presente ancora, non solo, magari non erano neanche nati molti di loro, no? Nel 1982, quando avvenne Sabre Shadila. Quindi come vivono questa cosa, come la ricordano, come viene commemorata anche?
Però mentre la compagna traduce, io volevo ricordare, non è detto che tutti e tutte sappiano di che cosa stiamo parlando, che Sabre Shadila, con questo nome si ricorda una delle più orrende stragi compiute sì dai falangisti libanesi, il campo si trovava appunto in Libano, i due campi, ma con la complicità ormai acclarata, ci fu anche una risoluzione dell'ONU dell'esercito israeliano nella persona di Ariel Sharon, che era un generale dell'esercito. I fedayeen palestinesi avevano ottenuto di poter evacuare, diciamo, però con l'impegno che la popolazione inerme che rimaneva nei campi sarebbe stata risparmiata. Invece nei giorni del 18 e 19 settembre, cogliendo la palla al balzo, Sharon chiuse ermeticamente questi due campi e quindi lasciò mano libera ai falangisti libanesi, che sono notoriamente fascisti, di entrare nei campi e sterminare tutta la popolazione. Ci furono articoli che dicevano la cosa che colpiva appena entravi nel campo era l'odore, erano le mosche e l'odore di carne in putrefazione. Parliamo di migliaia di morti, soprattutto ovviamente donne, anziani e bambini. E il 16 dicembre dell'82, quindi tre mesi dopo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite condannò con una risoluzione il massacro, definendolo un atto di genocidio, ma il governo israeliano ha sempre dichiarato di non avere nessuna responsabilità, perché questo riguardava appunto le falangi libanesi, che erano guidate da Elio Obeika, che non fu però mai processato, anzi divenne anche ministro, deputato. Però il 24 gennaio del 2002 morì in un attentato.
E Ali ha già avuto la domanda tradotta, quindi risponderà direttamente.
For Sabra Shatila, which is the great genocide that happened during the 1982, but in my conscious, Sabra Shatila is not the unique massacre. It's since Deir Yassin, along Tel Zaatar, along Sabra Shatila, Jerusalem, Hebron, among Gaza massacre. It is still like every day there is Sabra Shatila, in a kind of the Israeli Zionist state continue to slaughter the people in the streets. Nowadays we got yesterday like 3 martyrs in Jerusalem and Hebron and Nablus, and yes, it is like non-stop massacre every day by this state of Zionist state. If you want to ask about Sabra Shatila, yeah, I was 1 year old when it happened, but it affects me like after I knew what is going on among the Palestinian arena. It dig in our memories, like it's you cannot imagine how children and people get slaughtered by these phalangists and these Zionist military. But it's not unique among the history of Palestinian, and we cannot forget and we cannot forgive.
E quindi Ali ci tiene a dire che prima di tutto il massacro di Sabra Shatila non è l'unico né il primo massacro che è avvenuto nella storia del popolo palestinese, e che in realtà il popolo palestinese viene massacrato quotidianamente e tutt'oggi, e quindi ci ha fatto vari esempi di altri massacri, nonché le ultime comunque invasioni che sono state fatte a Gaza, e nonché ad esempio ha preso come esempio comunque i 3 martiri che sono stati uccisi ieri nelle città di Nablus, Hebron e un'altra città nei territori. E quindi Ali, quando c'è stato il massacro di Sabra Shatila, aveva solamente un anno, quindi era molto troppo piccolo per ricordare, ma in ogni caso prendendo coscienza di quello che è avvenuto in quel massacro negli anni successivi e prendendo coscienza di comunque degli atti dello Stato israeliano sionista, ci tiene a dire che comunque quello che è successo non viene né dimenticato né sarà dimenticato né tantomeno perdonato.
Ok, noi ringraziamo Ali per questo suo contributo, insomma.
Grazie a voi, grazie.
Prego, grazie.
Metto un piccolo stacco musicale e poi torniamo in voce.
Allora riprendiamo qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa questa trasmissione che, ripetiamo, è uno spazio redazionale che si occuperà un po' di tutto quello che secondo noi è importante approfondire o di cui è importante parlare. Daremo anche notizie che nel corso della giornata ci sembrano importanti e la nostra intenzione è commentarle anche con chi ci ascolta. È uno spazio che per ora si limita al mercoledì, vediamo come andrà, perché riteniamo fra l'altro che sia uno spazio in cui c'è un discreto ascolto e che finora, diciamo, a parte le trasmissioni eccetera, dalla redazione in quanto tale, quella che in genere sentite la mattina nelle rassegne stampa e nei redazionali, era un po' sacrificato. Questo non significa, come avrete sentito anche fino adesso, che delle trasmissioni come per esempio Speciale Palestina non in quanto tali, come format, usiamo questo termine, non vadano in onda. Di fatto noi oggi abbiamo parlato di Palestina e abbiamo avuto la fortuna di avere anche qui un compagno che viene proprio da là, che ci ha parlato di cose che non conoscevamo, ma
e l'assenza della compagna che in genere tiene, sì, per la Palestina verrà, è solo incidentale,
e verrà la compagna che cura Speciale Palestina, infatti sarà una delle protagoniste di questo nuovo spazio. E una, per continuare sull'argomento della Palestina, noi volevamo anche dare spazio a quello che è successo nei giorni, beh, insomma, più o meno qualche settimana fa, un po' all'inizio del mese, ma poi i commenti di cui vi parleremo ci sono stati anche nei giorni seguenti. Allora, la notizia è che Brian Eno, che è questo, penso, molto conosciuto musicista inglese, insomma riconosciuto in tutto il mondo, ha negato a una compagnia di danza israeliana che doveva esibirsi a Torino l'uso della sua musica. Ha fatto una lettera in cui fra l'altro dice che me ne leggo un pezzetto soltanto. Da quello che so, l'ambasciata israeliana, e quindi il governo israeliano ovviamente, è sponsor dei prossimi spettacoli, e dato che sostengo la campagna BDS da ormai diversi anni, che appunto dicevo all'inizio della trasmissione è la campagna di boicottaggio al governo israeliano, questa è una, attraverso anche per esempio il boicottaggio di beni prodotti in Israele, questa è una possibilità inaccettabile per me. La musica unisce e crea dialogo per superare le distanze, però sono venuto dunque recentemente a conoscenza del fatto che state utilizzando un pezzo della mia musica in un'opera chiamata Hummus. Da quello che so, l'ambasciata israeliana, ripeto, è sponsor eccetera. Spero che chi si oppone al BDS dice che l'arte non dovrebbe essere utilizzata come arma politica. Tuttavia, dato che il governo israeliano ha reso piuttosto evidente di utilizzare l'arte esattamente in tal senso per promuovere il brand Israele, il marchio Israele, e per distogliere l'attenzione dall'occupazione delle terre palestinesi, ritengo che la mia decisione di negare l'autorizzazione è un modo per togliere questa particolare arma dalle loro mani. Brian Eno non è l'unico artista internazionale che fa parte di questa campagna, ricordiamo per esempio anche Roger Waters e Nick Mason, già membri dei Pink Floyd, in particolare Roger Waters, che ha anche proprio un sito di sostegno alla lotta contro l'occupazione nei territori palestinesi, contro l'occupazione israeliana, e che insomma sono sempre stati protagonisti. Però, come al solito, questa presa di posizione, che è ineccepibile, fra l'altro in altri brani della lettera Brian Eno parla proprio dell'occupazione israeliana come di un vero e proprio genocidio, come di una pulizia etnica, anzi in un altro brano, in un'altra lettera diffusa da David Byrne, che è un altro musicista inglese, si rivolge proprio ai suoi amici americani dicendo che non riesce a capire perché non si sentono in dovere appunto di opporsi all'occupazione israeliana. Su questo ci sono state delle reazioni abbastanza scomposte, perché poi evidentemente è un nervo scoperto, e quindi una delle reazioni è stata di Aldo Grasso, è il critico televisivo, almeno poi si allarga anche su altri temi evidentemente, perché in questo caso non si capisce che c'entri la televisione, comunque non è che lo seguo tantissimo, che sul 7, che è l'inserto del venerdì del Corriere della Sera del 16 settembre, fa un pezzo che non vi leggeremo per intero, ma che significativamente si intitola L'antisemitismo mascherato di Brian Eno. E il musicista nega una composizione a un coreografo israeliano perché lui, virgolette, boicotta Israele pro-Palestina, ricorda tanto le campagne naziste. E adesso lasciamo, insomma, tralasciamo altre cose che scrive, un po' riassume anche, e poi dice poi cita anche altri artisti che hanno invitato artisti a non esibirsi in Israele, e fra cui appunto i citati Roger Waters e Nick Mason, che l'avevano chiesto ai Rolling Stones, e dice che questo in realtà è un vecchio infinito odio, che non dimentichiamolo, verso Israele, che non dimentichiamolo, è l'unica democrazia del Medio Oriente. Non risulta che Brian Eno si sia mai scagliato contro la Siria o l'Iran e abbia detto parole di riprovazione contro l'ISIS. Persino il ministro della giustizia inglese Michael Gove si è sentito in dovere di scagliarsi contro il movimento BDS, che boicotta in tutto il mondo Israele, definendolo la nuova manifestazione di un vecchio odio che avremmo pensato sarebbe scomparso da questa terra per sempre dopo il crimine unico della Shoah. Poi conclude Grasso: sarà anche un grande musicista, ma Brian Eno maschera da antisionismo il suo profondo antisemitismo e ricorda ai miei le campagne naziste di boicottaggio non comprate dagli ebrei, se vi piace però comprate i dischi di Brian Eno. Io credo che adesso commenteranno anche i compagni che sono qui con me, ovviamente, ma siamo alle solite, cioè ci sono degli argomenti che non si possono toccare, non si può criticare lo Stato di Israele, nonostante abbiamo sentito adesso la testimonianza del compagno, 3 ragazzi uccisi, altre cose che diciamo stanno succedendo in questi giorni e vi diremo. E ancora una volta appunto chi osa criticare un'occupazione che è stata condannata anche da risoluzioni dell'ONU che sono rimaste lettera morta, ma che però si sono susseguite in vale dal 67 in avanti, e a meno che pure l'ONU non si possa accusare di nazismo e antisemitismo, insomma credo che si capisca, vada da sé quanto siano non solo irritanti, per non dire altro, queste argomentazioni, ma anche inconsistenti, come quella di dire non hai detto niente contro quello, contro quell'altro, cosa che riprende anche un amico americano, ma non so che cosa faccia, tale Peter Schwartz, che pur condannando Israele dice allora dovremmo noi e tra l'altro dicendo che ormai la situazione è quella che è e che tutti gli arabi sarebbero ben felici di gettare a mare ogni israeliano, dice allora però dovete anche esprimervi contro la Cambogia, il Tibet, il Sudan, la Somalia, Nicaragua, Messico, Argentina e chi più ne ha più ne metta, ci mette anche la Russia, il Kosovo, per carità, su questo, ma insomma
no, è che queste cose di chiamata di correità verso perché non si prende posizione verso altre brutture che esistono al mondo, chiamiamole così, no? Dice siccome tu non attacchi altre situazioni eccetera eccetera, allora questo è manifestamente un manifesta pretesto. Il tuo odio specifico verso quella situazione. Allora qui insomma gli argomenti sarebbero tanti per dire, però questo è quanto di peggio possa usare un democratico, insomma non so come pensano di definirsi questi difensori a tutti i costi della identità israeliana, tra l'altro confondendo sempre lo Stato di Israele con la popolazione ebraica, quindi se tu sei contro lo Stato di Israele sei automaticamente contro gli ebrei, cosa che insomma hanno sempre fatto, non dico tutti, ma coloro che si sono spesi e si spendono in queste campagne di denuncia, di boicottaggio eccetera, insomma lo hanno sempre manifestato chiaramente questa distinzione, per cui è veramente strumentale. E poi
che poi è esattamente, no, uno dei punti per cui esattamente per cui scientificamente Israele si dimostra uno stato con l'apartheid nel DNA, cioè uno stato che si dimostra uno stato etnico religioso, perché poi è un misto,
è uno stato confessionale,
è uno stato indubbiamente confessionale, no, cioè quindi c'è il diritto di cittadinanza automaticamente in base alla discendenza, e proprio questo testimonia il fatto che evidentemente non possono essere l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Come vengono chiamati.
No, ma poi siamo sempre lì, in una situazione in cui tutte le altre democrazie, allorquando hanno tentato di nascere in quella situazione, sono state sempre, diciamo, distrutte, attaccate con colpi di Stato, con cose, sempre da o gli Stati Uniti o d'accordo con l'Europa o singoli Stati europei che sono sempre intervenuti. Insomma, la storia dei colpi di Stato da parte dei servizi segreti, diciamo in genere occidentali, è infinita. Insomma, potremmo farne l'elenco. Quindi il fatto di dire che è l'unica democrazia, insomma, in quella situazione, e esaminando il periodo storico del secolo scorso, dopo la seconda guerra mondiale, insomma, lì è stato un susseguirsi di ingerenze dell'Occidente, che non ha mai voluto smettere di considerare quelle terre delle colonie, insomma, quegli stati delle colonie, li ha dipinti, tracciati con la riga e col compasso dopo la fine dell'Impero Ottomano, e ogni volta che c'era un tentativo di affrancamento da parte anche delle borghesie nazionali di questi stati, comunque della popolazione, sono stati sempre ridotti al silenzio con colpi di Stato e così via. Potremmo citare la Persia con lo Shah, quando fu abbattuto Mossadegh, lo stesso avvenne in Siria, lo stesso avvenne in Iraq, in Egitto, insomma, prima dell'avvento di Nasser e così via. Ecco. E oggi i frutti stanno sotto gli occhi di tutti. Insomma, parlare di democrazia nella situazione medio orientale oggi, con quello che succede, credo che, insomma, è chiaro a tutti, le responsabilità maggiori stanno nell'Occidente, della situazione attuale, perché poi le cose sono andate avanti con le due guerre cosiddette del Golfo, sempre con intervento americano e con la partecipazione degli europei, non va mai dimenticato. Ricordiamo anche l'Italia, quando no, volle partecipare a tutti i costi alla prima guerra del Golfo, che nessuno l'aveva invitata, insomma, ci fu questo proprio tentativo di sedersi al tavolo dei potenti e dei vincitori. Ecco, questa situazione la dice lunga, insomma, su come poi anche l'intellettualità, perché mettiamo grasso tra l'intellettualità cosiddetta, insomma, no, tra quelli che fanno opinione, che scrivono, che parlano dei buoni sentimenti, delle ragioni, dell'etica, dei diritti e così via, come si colloca, e si colloca a prescindere, insomma, ecco, si colloca a prescindere in difesa di un preconcetto, perché alla fine, insomma,
non si entra mai assolutamente nel merito, no, di quello che per esempio ha denunciato nella sua lettera, e comunque denuncia continuamente, perché fa parte appunto della campagna BDS Brian Eno, no? Nel merito non si entra, ti buttano questa cosa in faccia, che sei nazista, che sei razzista, che insomma a una persona come lui, anche a noi ovviamente, no, ma poi uno brucia abbastanza, anche se è un cretino.
Gli dovrebbe dire, ma le sanzioni sono giuste quando le stabiliscono i governi occidentali, che ne so, sono giuste le sanzioni che ci ha avuto l'Iran per 20 anni o altri, allora lì sono giuste, qui fai una campagna di boicottaggio perché eccetera eccetera, tra l'altro non è una sanzione decisa dall'ONU, nonostante l'ONU si sia dichiarato varie volte, ma tutti se ne sono fregati. Mi sembra veramente una situazione
e quindi sono nazisti anche tutti quei israeliani, che ce ne sono ovviamente, che criticano fortemente, sono contro l'occupazione, allora sono antisemiti pure lui, loro e razzisti verso se stessi. Insomma, ce ne sono tanti, come tanti sono i soldati, i giovani soldati che hanno rifiutato di uccidere palestinesi. E a questo proposito, come ricordava il compagno prima, cioè Sabra Shatila, che abbiamo ricordato perché proprio in questi giorni è il triste anniversario, Sabra Shatila è uno degli episodi, uno dei più terribili, ma pensate ai morti che ci sono stati nell'ultima operazione, che era piombo fuso, come si chiamava, nei confronti della striscia, degli abitanti della striscia di Gaza. Lì proprio sì, c'erano foto e così via, ma insomma non è che ci fosse, non mi ricordo, non lo leggo, se Grasso su questo abbia avuto qualche sussulto, ma è una vera e propria pulizia etnica, questa sì la possiamo chiamare così, perché per esempio, a parte i tre ragazzi in questa cosiddetta intifada dei coltelli, no? Che è un segno anche di disperazione, di impotenza, se volete, che prosegue ormai da diversi mesi, c'è proprio l'intenzione da parte del governo israeliano, attraverso i suoi sgherri e spesso anche attraverso i coloni, quelli che si impadroniscono anche illegalmente, anche per la stessa legalità israeliana, dei territori palestinesi, di proprio distruggere anche la gioventù palestinese. Quindi per esempio ci sono state a luglio-agosto dei raid all'interno dei campi profughi palestinesi a Betlemme, a Hebron in particolare, dove venivano proprio feriti, sono stati il caso proprio di Dei Sheikh, che si trova vicino a Betlemme. C'è stata la dichiarazione di questo capitano Nidal, che guidava appunto, che è responsabile della zona, un comandante militare responsabile della zona, che durante l'incursione nel campo e anche quando torturava durante l'arresto dei giovani palestinesi, ha detto chiaramente: farò disabili tutti i giovani del campo, vi farò camminare con le stampelle o seduti sulla sedia a rotelle, farò che la metà sia disabile e lascerò l'altra metà per spingere le sedie a rotelle, vi farò stare in fila davanti ai bancomat in attesa dei vostri sussidi di assistenza agli invalidi. In effetti il 16 agosto del 2016 è stata l'invasione del campo di Al-Fawar a sud di Hebron, durata 24 ore, un ragazzo di 17 anni è stato ucciso, altri 15 sono rimasti feriti. L'esercito israeliano ha usato fra l'altro proiettili esplosivi che sono vietati dalle leggi internazionali. E questa insomma è la situazione di cui cerchiamo costantemente di darvi conto.
No, io volevo in realtà tornare, fare un attimo un passo indietro, no? Visto che poi Aldo Grasso l'aveva buttata in qualche modo sul suo campo, cioè sul campo artistico, solo per fare un accenno a una parte che era interessante della lettera con cui Branino ha espresso la sua decisione, che parlava proprio del tema specifico, cioè del fatto che vuol dire prendere posizione come artista. Lui, no, qui in qualche modo rispondeva alla classica critica secondo cui l'arte in qualche modo si dovrebbe tirar fuori, che a parte mi sembra, no, un ideale un po' campato in aria in generale, ma in particolar modo mi sembra che lui rispondesse in modo intelligente, quando invece ricordava che invece da parte di Israele però c'è un uso assai politico dell'arte. Questo qui in realtà, no, a Aldo Grasso non gli fa venire in mente nessun altro istituto di propaganda, però l'uso del cinema l'abbiamo visto tantissimo, in particolare per l'omonazionalismo da parte di Israele, e più in generale anche delle arti in generale, qui in Italia meno, perché diciamo che il Mediterraneo lo conosciamo, ma in generale nel mondo, tra l'altro Israele grosso modo no, fa mercato della sua cucina tradizionale, che poi è grosso modo la cucina tradizionale in generale del mondo arabo, ci ha messo sopra un cappello di Israele, in qualche modo presenta un'immagine molto, no, molto elaborata, propone continuamente artisti che magari non sono esplicitamente, no, pro Israele, ma comunque ricordano una sua cultura, la valorizzano come terra piena di cose interessanti, e penso che anche questo faccia parte del tema sicuramente.
L'argomento direi che lo possiamo concludere qui, tanto lo riprenderemo. Musica.
Bene, allora torniamo in diretta. Ricordiamo che a chi è in ascolto si è messo da poco all'ascolto, oggi è una trasmissione sperimentale, potremmo chiamarla così, e lo sarà per un certo periodo, perché stiamo cercando di rinnovare il palinsesto della radio, che non è solo rivedere un po' la dislocazione delle trasmissioni, ma cercare anche un contatto diverso con ascoltatori e ascoltatrici, e quindi abbiamo scelto questa fascia serale dalle 18 alle 20, in cui per ora solo il mercoledì, ma speriamo di farlo anche in altri giorni, cercheremo di fare una presentazione delle notizie del periodo del giorno e del periodo e del giorno della giornata, in modo da interloquire con gli ascoltatori. Quindi sempre l'invito a telefonarci, a farci dei commenti, delle osservazioni, a dire la vostra sull'argomento o su altri argomenti che toccheremo, che non sono necessariamente tutti di politica internazionale, anzi sicuramente parleremo delle notizie del giorno in Italia, di Roma, insomma, la questione romana è sempre all'ordine del giorno, oggi pure ce ne so e ne parleremo, insomma, su questa storia delle Olimpiadi a Roma e anche altre amenità. E in questo senso, appunto, prendiamo spunto da quelli che non sono neanche fatti, sono cose montate, no? Che spesso vengono montate dall'uso, abbiamo visto in questi giorni, molto sconsiderato, non saprei quale aggettivo usare, del web, delle cose che vengono postate sui vari Twitter, Facebook, tutti questi mezzi che si chiamano social, che nel 99% dei casi probabilmente sono notizie senza senso, sono fatti che non meritano attenzione, che appartengono a un circuito di scambi di parole, di chiacchiere, così, insomma, spesso estremamente superficiali, ma che in certi casi poi prendono un verso strano e vengono fuori delle considerazioni che viceversa hanno un'attinenza reale con la realtà. E quando dico realtà parlo della vita di persone, in questo caso specifico per esempio lavoratori e lavoratrici del commercio. E il caso in questione, adesso ce ne parla la compagna, spunta fuori da una, non saprei come definirla, da un post messo da Gianni Morandi.
È un grande frequentatore di Facebook, ha più di 2 milioni di followers. Che ho fatto? Ah, da più di 2 milioni e 300 mila followers, e lui proprio lo fa personalmente. Io ho sentito una volta per caso un'intervista, lui proprio gli piace tanto, e ha pubblicato una foto in cui lui di domenica esce da un supermercato tutto eterno ragazzo, no? Come chiosa Francesco Merlo in un orrido articolo di cui vi leggerò qualche passo, che è uscito ieri su, penso, su Repubblica. E quindi il problema con una busta con evidentemente la spesa, augurando buona domenica, e qui la rete si è, diciamo, fomentata, come diremmo noi, e sono arrivati un sacco di commenti. Allora, ci tiene a precisare sia Merlo che anche Gramellini, che è quello che scrive i suoi piccoli interventi.
Il buongiorno,
sì. E persona fastidiosissima
sulla stampa, spesso,
sulla giornale La Stampa, poi come se non bastasse sta pure da Fazio,
invece Francesco Merlo
su Repubblica. E loro, diciamo, si scagliano sul fatto che la rete, questa entità, si è appunto rivolta a Morandi, la cosa più tenera che hanno detto è ammazzati. In realtà io sono andata un po' a vedere i commenti, soprattutto all'articolo di Merlo, e ci sono un sacco di ragionamenti sensati. Comunque il succo è, gli hanno rimproverato di augurare buona domenica, andare a fare la spesa di domenica in un supermercato dove i lavoratori e le lavoratrici spesso poi si sono organizzati anche con scioperi, con dimostrazioni eccetera, con lotte, perché questa cosa dell'apertura anche molto prolungata dei giorni festivi, addirittura Ferragosto, il 1° maggio, ricordiamolo, e che non è
la
più
notte, la notte
adesso, no? Proprio il supermercato davanti al quale si è fatto fotografare Morandi è un supermercato che non vi citerò, ma che è aperto tutta la notte. insomma, a parte qualcuno che ha detto la domenica è il giorno del Signore, ma insomma non nel senso di Padre Eterno.
Vabbè, beh, bisogna dirlo, ci sono pure questi, quindi dicono così, che rimproverano a Morandi, dice invece di andare a fare la spesa vai a messa,
certo, insomma, come no.
Però poi c'erano altri
ma
commenti,
ma messa si
insomma,
può andare anche sabato, commenti molto molto sensati. Lui ha fatto una sorta di autocritica e ha detto sì, va bene, effettivamente non ci ho pensato, non è colpa di mia moglie, ci ha tirato fuori delle cose così, almeno così riferisce Merlo.
Mossa elegantissima.
Sì, appunto, poi non lo so se è vero, io non lo vado a vedere quello che scrive Morandi, è vero, ci confermi. E quindi poi alla fine però ha fatto marcia indietro, ha detto sì, in effetti augurare buona domenica a gente che sta lì a lavorare. Merlo, qualche perla ve la voglio leggere, un articolo faticosissimo da leggere, però questa cosa l'ha fatto imbestialire, perché dice come ci sta un sacco di gente che lavora la domenica, certo i treni non si fermano la domenica, gli ospedali non si fermano la domenica, e ricordo però che per esempio già la Comune di Parigi aveva abolito il lavoro notturno dei fornai, che è rimasto da noi fino a 30 anni fa, no? Poi chiaro, si alzano poveretti sempre molto presto, però era proprio uno classico lavoro notturno di cui evidentemente non c'era tutta questa necessità. Un pezzo vi volevo leggere di Merlo. Sperimentare un supermercato di notte è un'esperienza spaesante che la pubblicità ha lanciato con i video di Robby e Francesco Facchinetti, per fortuna me li sono persi. Lo scrittore Christian Raimo ha pubblicato su Internazionale un bel reportage nel supermercato di Piazzale Morelli a Roma, non ho idea di dove sia. Anch'io ci sono stato. Dove sta? No, qui c'è il Piazzale Morelli, non saprei. Anche io ci sono stato e ci ho visto la città placata, depurata dagli odori e inondata di luce, senza file, senza pericoli, uno spazio senza pensieri, pieno di persone sole. È un mondo diverso dalla folla baudeleriana, non, cioè, povero Charles Baudelaire, i fiori del male, non so che cavolo c'entra, dei grandi centri commerciali attorno al Vesuvio, certo, perché qui la stoccata razzista ci stava, nella campagna siciliana, in Toscana e in Emilia, vabbè, poi si allarga, nella pianura padana tra rotonde e nani da giardino, poco frequentati nei giorni feriali, tutti si riempiono la domenica con un rito che ha la socialità della piazza e la coralità della messa. È vero, c'è un problema di contratto di lavoro, e qui dice è una vertenza sindacale, non uno scontro tra un'antica sinistra che pensa che lavorare sia una dannazione, invece è uno spasso. Per lui sarà uno spasso, ma per noi non molto. La reificazione di Marx e un'altra sinistra più moderna che crede invece che la sola disgrazia sia la disoccupazione e che il lavoro sia una fortuna da difendere e da incrementare anche con i magri straordinari domenicali. Ma lasciamo stare Merlo, passiamo a Gramellini e poi vi diciamo pure qualche considerazione che insomma non vi suonerà nuova, perché diciamo su questo abbiamo parlato veramente tanto. Che dice? Lui ha postato proprio così: buona domenica, non Gramellini ma Morandi, ho accompagnato mia moglie al supermercato, qui ha proprio il peggio del peggio, come se gli avessero messo davanti una serie di bucce di banana e lui proprio ci ha saltato sopra. E in ogni caso la reazione dei fan è feroce, un'orchestra di critiche tra cui Vergogna ti risulta la più graziosa, la colpa di Morandi essersi recato a fare la spesa di domenica costringendo i commessi a sacrificare il giorno di riposo e l'armonia familiare per badare ai suoi comodi. La domenica, scrivono i fustigatori, non si va nei supermercati, i templi del consumismo schiavista, ma ammesso a vedere un film. Il lato tenero sono le risposte di Morandi, eccetera eccetera eccetera. Il distruttore inconsapevole di famiglia si è scusato persino di aver augurato buona domenica, ha promesso che non si avvicinerà più, eccetera. Rispetto a quello di Merlo questo è pure tenero, no? Come, però ancora veramente non so nemmeno da che parte cominciare, perché qui c'è anche il discorso che non è solo il fatto, poi spero che anche chi è qui con me insomma aggiunga qualcosa. Se i supermercati sono aperti di domenica fino alle 10 di sera, tutta la notte, anche perché molte persone in questo bellissimo questo fatto che il lavoro è una cosa meravigliosa e che è una fortuna, eccetera eccetera, anche se sta in miniera o in fonderia, hanno degli orari ormai infernali, no? Per cui capita che non abbiano loro la domenica o il sabato libero, che facciano degli orari in cui e quindi diventano clientela in una, diciamo, miscuglio di dannazioni, non di fortune, che si alimenta vicendevolmente. Io però di questo volevo, su questo volevo poi agganciarmi invece a un altro discorso. Quindi se avete qualche cosa da aggiungere.
Beh, è difficile, perché qui uno dovrebbe dire: ma questi non fanno un cazzo, scusate il termine, dalla mattina alla sera, perché. Ma come se, cioè, possono avere credito cose di questo tipo, no? Perché loro sono i detentori del giusto sapere, non solo del giusto sapere, perché proprio col bilancino misurano i buoni, i cattivi, il giusto, lo sbagliato, dove la cosa bene, la cosa male e così via, ma sono, pretendono anche di misurare quella che è la temperatura, diciamo, proprio a pelle delle persone che vanno la domenica lì per diversi motivi che io non so quanto possano essere tutti quanti dettati da necessità proprio impellenti, per cui sei costretto ad andarci solo di domenica al supermercato. E fa specie proprio in quella descrizione di Merlo, che parla del supermercato la domenica come la città della luce, il paese del Bengodi, che bello, è tutto pacificato, tutto placato e così
via. Del resto, l'unica comunque altra contrapposizione eventuale che gli viene proposta è quella, come dire, no, fordista, della domenica per il cinema, quelle erano altre cose che diceva, no? Cioè la domenica messa, comunque un'altra forma, se non direttamente di lavoro, comunque di consumo, cioè l'idea più banalmente che comunque bisognerebbe lavorare meno o a ritmi quantomeno meno stressanti, nell'articolo veniva nominata una sola volta per deriderla, no? Quando diceva c'è una sinistra antica che pensa che lavorare sia una dannazione.
Sì, poi pare che uno, no, vorrebbe stare tutto il giorno in panciolle al sole, cioè adesso senza approfondire l'argomento, ma insomma credo sia un po' diverso. È evidente che lavorare meno, lavorare tutti, non è solo uno slogan, ma è una cosa reale che si può fare benissimo, con una disoccupazione al 25-30%. Qual è la media europea? Che non me lo ricordo, noi siamo sopra la media europea comunque. E soprattutto giovanile, quindi insomma è chiaro, poi c'è il buon gioco, ma è un autogol, perché poi a prescindere dalle situazioni economiche che determinano la disoccupazione e che comunque non sono casualità o cose ineluttabili, è ovvio che poi questa fa parte anche, e il Merlo lo dice proprio chiaramente, senza vergogna, no? Fra le righe, è proprio un modo per ricattare chi lavora e si diverte tanto. Ma su questo discorso della domenica lavorativa, noi consideriamo anche che sono, per esempio, nel commercio sono tantissime le donne, no? Che lavorano e che quindi sono costrette a lavorare anche la domenica, la sera e così via, e questo crea dei problemi grossi non solo all'interno del focolare domestico, ma anche per quanto riguarda quella che oggi è una campagna del Ministero della Salute e che non so se già c'è stato, penso ci starà questo Fertility Day proprio questa settimana, che è questa campagna lanciata dal Ministero della Salute appunto perché sono tutti molto preoccupati che non si fanno figli in Italia, ormai siamo ancora più preoccupati perché invece le persone che provengono da altri paesi che li continuano a fare e con differenze, vabbè, fra il nord e il sud eccetera, e che aumenta anche l'infertilità. Allora, la, diciamo, la chiosa, la premessa meglio generale è che se non si fanno figli ci saranno fra 20 anni, 30 anni, non so che numero spropositato di anziani in pensione che vivranno alle spalle degli occupati, quindi dei giovani. E questo, questo lo chiamano un problema di welfare. E contemporaneamente escono fuori opuscoli che noi abbiamo sotto mano, potete trovare tranquillamente in rete, stili di vita corretti per la prevenzione della sterilità e dell'infertilità.
Che è fatto dal?
Dal Ministero della Salute, ecco, salute.gov.it, esatto, insomma lo trovate. Dirlo, insomma. E qui siamo proprio a... Allora, l'alcol, il fumo, le droghe, cioè veramente... E poi che altro? La sedentarietà, l'obesità, il sovrappeso, e abuso di sostanze dopanti, perché siamo un popolo di dopati, di sportivi da divano fra l'altro, ma comunque anche addirittura dice a un certo punto che la sedentarietà fa male alla fertilità, ma anche l'eccessiva, diciamo, attività sportiva può essere, insomma non si capisce cosa bisogna fare.
Intanto una cosa da notare, su tra tutte le cause che vengono elencate dall'opuscolo non c'è il lavoro.
E lì volevo arrivare. Allora, qual è il discorso? Che è vero,
tutto meno che il lavoro fa solo
che
bene.
C'è un'infertilità, no? Che è un aumento, perché...
No, perché qui così ci ricolleghiamo proprio al discorso, certo, che facevamo lavoratrici,
esatto,
soprattutto,
c'è
che
un
stanno
calo...
nei supermercati, nel commercio, insomma.
C'è un calo della fertilità, è vero. Adesso parla di un... l'opuscolo parla di, scusate, di una percentuale che non la trovo, ma insomma mi pare di ricordare che era intorno al 20% di... E a un certo punto deve ammettere che però una delle motivazioni, e questa è ineccepibile da un punto di vista scientifico, è che più tardi tu decidi di avere un figlio e meno possibilità hai di concepire. L'età addirittura per la donna, perché poi questo riguarda ovviamente solo noi, addirittura nei primi, nella prima 5 anni dei 20, dai 20 ai 25, insomma il massimo della fertilità, poi cala, quindi chi decide verso i 40 anni, no, magari di avere un figlio, può avere difficoltà serie, insomma, perché vabbè, adesso non entriamo nei dettagli.
Benché quindi anche come... il discorso, no, quello sull'infertilità, che in qualche modo sia inesorabile, anche questo è un po' una leggenda che tra l'altro ultimamente stanno smentendo. Ricordo nemmeno tanto tempo fa se ne è riuscito un po' a parlare, se non sbaglio ne sta a parlare un giornalista in Inghilterra, da cui un po' a ruota hanno fatto i vari articoli, insomma non di copia e incolla, insomma deliberatamente, che riconoscevano il merito di aver finito anche quella storia dell'orologio biologico, che era in qualche modo una condanna, no, che riportava tutto sul piano biologico, no? Questo lo volevo dire perché mi sembra che poi parlare di fertilità, come se il problema delle nascite, se un problema è un problema di tipo biologico, vuol dire, no,
allora,
negare che c'è un contesto sociale.
Perché si aspetta tanto per avere un figlio? È questo il succo a cui volevo arrivare.
Esattamente.
No? Se si decide di averlo, sì.
No, volevo precisare per ascoltatori che il ragionamento non è così, che abbiamo fatto una cosa estemporanea, perché domani è il fertility day, no?
E certo, ci stavo arrivando. Allora, si decide di fare i figli tardi, chi li vuole fare, poi ovviamente qui è tutto... c'è anche il discorso della Chiesa, che ancora non ha completamente abbandonato l'idea che l'unico motivo per del sesso, non lo chiama così, è la procreazione, no? Questo non l'ha assolutamente abbandonato. Ma il discorso è perché si sceglie, cioè si ritarda sempre di più, perché non hai lavoro. Queste possono sembrare banalità, ma purtroppo è così, non hai lavoro, non hai la possibilità, poi seppure un lavoro, uno straccio di lavoro te lo trovi e vuoi forzare, comunque decidi che lo vuoi comunque un figlio, perché al di là di tutto è comunque un impulso molto naturale, no? Poi su questo si innesta ovviamente la cultura, la decisionalità, eccetera. E quindi anche se hai un lavoro poi comunque è pagato poco. In Italia non c'è un tipo di, diciamo, a parte i famosi 80 euro di cui parla Renzi, di sostegno alla famiglia di cui si riempiono la bocca, ma io non voglio dire sostegno alla famiglia, sostegno a chi decide, insomma, di avere un figlio o dei figli. Se c'hai il lavoro poi c'è il problema, visto, perché appunto il lavoro, come piace tanto a Merlo e a Gramellini, non è che è compatibile con gli orari dei nidi e del tempo pieno, sempre che tu riesca a piazzare, e uso questo termine apposta, i figli e le figlie al nido o al tempo pieno, che pure questo è molto ridotto, però ove ci riesci, quello ha degli orari che non sono assolutamente compatibili col tipo ormai di lavoro, di precariato, di orari a cui ti costringono. Per cui domani ci sono due iniziative di cui siamo a conoscenza, una a Bologna e una a Roma. Io in particolare, però, e questa è una cosa proprio, un'opinione mia di cui mi assumo tutta la responsabilità, sono rimasta abbastanza perplessa davanti al comunicato che indice l'assemblea domani davanti al Ministero della Salute a Lungotevere Ripa 1, posto dove già ci vedemmo tanti anni fa, e c'era allora Livia Turco, Ministro della Salute, non mi ricordo, credo che la questione riguardasse allora la legge sulla gestazione assistita, ma non ne sono sicurissima, scusate se non me lo ricordo, perché in questo comunicato, che potete trovare, ripeto, anche in questo in rete, che non vi leggo tutto, si dicono delle cose molto giuste, cioè sul fatto che qui siamo veramente, siamo figli alla patria, siamo addirittura a questi livelli da ventennio fascista. Non si parla, non si rifiuta qualsiasi tipo di educazione sessuale, di prevenzione di gravidanze indesiderate, c'è un'obiezione di coscienza altissima tra i ginecologi, quindi nonostante ci sia una legge che garantisce l'aborto assistito, pure i farmacisti sono messi a fare l'obiezione di coscienza sulla pillola il giorno dopo, e soprattutto c'è anche diciamo una la genitorialità è la coppia eterosessuale, chiunque al di fuori di questo standard voglia essere genitore o genitrice, non so se si dica così, e ovviamente si troverà 10.000 ostacoli. Però questo discorso, che per me invece è fondamentale, questo perché lo sto vivendo anche personalmente, è che secondo me la cosa almeno che andrebbe, diciamo, nominata è questa impossibilità anche per chi lo desidera di fare figli. Un altro aspetto è che ricordiamo che la famiglia, che continua a essere il welfare unico quasi ormai di sostegno, sia perché per l'assistenza alle persone disabili eccetera, ma in gran parte, come è stato per tantissimo tempo e ancora lo è, sono i nonni e le nonne che vengono, e poi anche un parentato più o meno diffuso che viene a sostenere tutte queste difficoltà alle quali nemmeno chi appunto trova posto nei nidi nel tempo pieno riesce a
sopperire.
Esatto. E però che è successo? Che si allunga la vita lavorativa, i nonni e le nonne vanno i primi in pensione a 67 anni e 10 mesi, le seconde a 66 e 10 mesi, per cui questo ovviamente crea delle grosse difficoltà di potere, non che questo sia giusto, però si fa, perché poi quando c'è bisogno le cose si fanno. Quindi anche questo aspetto, soprattutto in particolare dell'allungamento della vita lavorativa delle donne, è un altro problema serio, no? Da questo punto di vista, e non solo, anche perché si riempiono tutti la bocca di lavoro usurante, ma non si considera mai, e nessuno se non qualche voce isolata l'ha tirato fuori, che se c'è un lavoro usurante è il doppio lavoro che le donne fanno dai secoli dei secoli. In casa e quando ce l'hanno fuori, già farlo solo a casa durante di per sé, ma diciamo quando hai anche il lavoro fuori casa diventa veramente complicato. Ecco, non so se sono riuscita.
Poi l'ironia vuole, visto che parlavamo, no, del lavoro di cura, che oggi sentivo in radio, è la giornata nazionale dell'Alzheimer, mondiale Alzheimer, non ne ho un preciso ricordo, in realtà, che vabbè, c'è una giornata mondiale un po' di qualsiasi cosa, e si dava grande enfasi, anche comprensibilmente, insomma è una malattia importante, al lavoro di cura. Ecco, in questo lavoro di cura poi il giorno dopo ci schiaffano il Fertility Day, e nella propaganda del Fertility Day è una propaganda tutta quanta rivolta alle donne, no? Sembra che il problema della fertilità non riguardi in alcun modo gli uomini, e il lavoro di cura nel frattempo ce lo siamo dimenticato.
Una volta si parlava dei pantaloni stretti negli anni 70, contavano i pantaloni stretti che avrebbero diminuito per la pressione sui testicoli la fertilità, ma questo va bene. Quello che forse non era chiarissimo era perché io mi agganciavo a questo comunicato, perché queste cose che io ho detto in questo comunicato non ci sono. Io l'ho letto e riletto pensando di avere capito male. Si parla di scelta personale, di che non c'è un destino procreativo, eccetera eccetera, quello che volete. Io non ve lo leggo tutto per questioni, non lo leggo insomma per questioni di tempo, però questi aspetti non è che piace alle nonne o alle donne o anche a quegli uomini che fanno il lavoro di cura di farlo, cioè quello dovrebbe essere veramente qualche cosa che dovrebbe essere in una società che evidentemente, per esempio, Merlo e Gramellini non auspicano, dovrebbe essere garantito, cioè non può essere sulle spalle di una rete familiare che potrebbe anche non darlo e che potrebbe pure decidere insomma di poter stare un po' più libera e rilassata, e perché appunto è un optional, non sempre succede. Fino adesso la gran parte è stata sulle spalle soprattutto delle donne. e questo io credo che manchi completamente, mi permetto di dirlo, è il mio punto di vista, che questo manchi in questo comunicato. L'altro comunicato, che invece viene sempre dalla stessa iniziativa, però da Bologna, che ha un appuntamento appunto in quella città contro il Fertility Day, queste tematiche un pochino sono affrontate. Insomma, io spero che questo possa far nascere anche un dibattito, una discussione, insomma, soprattutto fra le donne.
So bewitching. Rescuers, row, row. Do your best to change the subject. Blow the wind, blow, blow. Lend some assistance to the object. Photographer, snip, snap.
Bene, torniamo in diretta, ricordiamo questo tentativo di nuova trasmissione che ogni mercoledì andrà in onda dalle 18 alle 20 e in prospettiva cercheremo anche di farlo in altri giorni, dove le trasmissioni, il contenuto delle trasmissioni che magari vengono inglobate in questo nuovo format rimarranno i compagni e le compagne che gli danno vita. Il caso di Speciale Palestina l'abbiamo detto, insomma, e oggi non a caso abbiamo abbondantemente parlato di Palestina. Adesso, visto che cerchiamo sempre di stare, come dicevo, sulle notizie del giorno, abbiamo parlato della fertilità, anche tenendo conto di prendendo
della fertility,
domani è il Fertility Day, ormai domani è tutto in inglese, insomma, il giorno della fertilità suonava un po' brutto, se vede Fertility Day suona meglio, è il solito discorso, Job Act invece che piano del lavoro, vabbè, ormai questi termini hanno preso il sopravvento, è tutto più edulcorato, ma insomma la sostanza, dovremmo sempre badare alla sostanza. E quindi tra le notizie del giorno non possono mancare quelle che riguardano tra l'altro la nostra città, cioè Roma, perché oggi c'era questo incontro programmato tra il presidente del CONI e la sindaca Virginia Raggi, dove si doveva decidere sulla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. Insomma, non so.
Se non hai vinto, ridenta.
Sì, non ho capito bene, ma le ho trovate esposta così. Beh, questo incontro non c'è stato. E allora che i giornali subito, insomma, le agenzie di stampa hanno messo in rete, insomma, la notizia che l'appuntamento era alle 14.30, alle 15.07 e Malagò, che è il presidente del CONI, insieme a Pancaldi, che è un altro responsabile del CONI, Pancaldi, se ne sono andati dicendo: ma questa ci fa aspettare 37 minuti, insomma non è corretto, non è educato, ha preso e se ne sono andati. Allora qui sorge già il primo interrogativo: ma come mai con un incontro che era stato annunciato la sindaca si presenta in ritardo, e come mai questi dopo 37 minuti se ne vanno? Potevano, a quel punto potevi aspettare pure di più, non lo so. A me viene il sospetto che a nessuno dei due voleva incontrare l'altro.
No, ma non ho capito se poi Virginia Raggi è arrivata.
Virginia Raggi è arrivata perché poi ha fatto la conferenza stampa. Ah. Non so se è arrivata per l'incontro. Alle 15.30 ha fatto comunque una conferenza stampa che era stata annunciata anche questa per comunicare la posizione ufficiale del Comune di Roma sulla candidatura di Roma per l'Olimpia. Che è no. Allora, io credo che messo tutto insieme qui nessuno ha voluto incontrare l'altra, per cui io ho fatto la maleducata e non mi sono presentata in orario sapendo che quell'altro dopo mezz'ora se ne andava e quell'altro pure, insomma,
ma tutto
non c'aveva
ciò
nessuno.
A che pro?
Perché visto che tutti quanti avevano dato per scontato che la risposta di Virginia Raggi sarebbe stata no al presidente del CONI, perché il presidente del CONI si deve fare di no dal sindaco? Preferisce evitarlo, perché sto lì a aspettare che mi faccio di no più e me ne vado, insomma. A me è sembrata una combine, voluta o non voluta, non lo so, ma insomma questi tutti e due hanno evitato di incontrarsi, una venendo tardi e l'altro andando via dopo 37 minuti, che non so pochi, ma per carità.
Ma comunque qualcuno,
per amore dello sport, poteva pure aspettare un'ora, se questo è il problema.
Ma Malagoglia l'avranno detto che lei poi ha dichiarato
si sapeva già che, cioè si sapeva già, era stato annunciato da più parti e da tutti gli organi di stampa che la risposta della giunta comunale sarebbe stata no. Poi le motivazioni sono esposte, perché so solo danni, perché Roma c'ha altre priorità e così via, eccetera eccetera, però il fatto di sentirselo dire, insomma, a me questo andamento di questo incontro mancato mi sembra che abbia fatto comodo a tutti e due, insomma, alla sindaca per non dover esporsi a lei a un contraddittorio col presidente del CONI, e lo stesso il presidente del CONI nei confronti della sindaca. Adesso magari qualcuno ha detto pure che il CONI chiederà i danni al comune perché aveva speso in ogni caso
dei soldi
della candidatura.
Sì,
vabbè.
Sì.
Ma insomma queste poi sono le diciamo, gli ammennicoli a contorno che non valgono molto, insomma. La sostanza comunque è che ufficialmente il sindaco, la sindaca di Roma Virginia Raggi, ha detto, ha ritirato la candidatura di Roma alle Olimpiadi. Ritirato è il caso di dire, perché in effetti la cosa era stata già presentata dalla giunta precedente, cioè da Marino, quindi adesso formalmente ci dovrebbe essere anche una, un atto ufficiale della giunta che annulla la precedente delibera della giunta Marino sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi. Detto questo, un'altra notiziola che riguarda Roma, proprio questa in, in tema di degrado, che è sempre uno di quegli aspetti di cui i giornali, in cui i giornali ci sguazzano, quasi tutti i giornali, insomma, lo fanno con uno stile un po' diverso, ma insomma il degrado va molto di moda. E quale degrado? Perché qui, insomma, in genere il degrado è l'immondizia, i barboni, le scritte sui muri, le macchine in sosta sui marciapiedi, un problema serissimo, e c'è stato chi ha detto, insomma, ha protestato soprattutto tra chi è disabile, insomma, chi è costretto su una sedia a rotelle che non riesce a uscire, se sale su un marciapiede rischia di non scendere più, ma spesso non riesce manca a salirci perché tutti i passaggi sono occupati. Ma a parte questo, insomma, il degrado è multiforme a vari aspetti, ma mai si parla del degrado di certe istituzioni, cioè il degrado come comportamento di certe istituzioni, men che mai di quando è coinvolta la Chiesa nel degrado. Di quale degrado parliamo? Parliamo della Bocca della Verità, che voi sapete è una strana effigie di marmo molto grande che raffigura una bocca, molto, molto grossa la bocca, tant'è che ci si infila la mano dentro, ci sono tutte storielle, leggende su questa storia, che sta incastonata in un muro interno alla chiostrina esterna di una chiesa che sta in via
della Bocca della Verità,
Santa Maria in Cosme, di che sta vicino all'anagrafe, via, mi sembra si chiami Via del Mare quella, o una volta si chiamava Via del Mare, adesso si chiama a nome del sindaco
Via Petroselli,
esatto, e lì, insomma, chiesa conosciuta, è incastonata lì questa effigie, questa grossa bocca rotonda, insomma è un grande pezzo di marmo rotondo, sarà largo almeno un paio di metri di diametro. Era in origine antica una bocca di fogna, cioè uno scarico per le acque che stavano in città. Quindi in origine questa non era dritta, così non la vedevi dritta incastonata nel muro com'è, ma era poggiata per terra e le acque piovane scaricavano là dentro e poi andavano nella cloaca massima, questa ai tempi dei Romani. Non so come e quando, insomma, è stata collocata nel muro esterno di questa chiesa, fatto sta che è meta infinita di turisti che vanno lì e tutti quanti mettono la mano dentro e si fanno fotografare con la mano dentro la Bocca della Verità. Per questo poi viene chiamata Bocca della Verità, perché se dici le bugie ti tagliano la mano. Insomma, queste sono le storielle che magari quando eravamo bambini ci raccontavano ancora. E insomma, quindi un sacco dei turisti che vanno lì. Beh, si è scoperto che ai turisti veniva fatto pagare 2 euro per ogni fotografia che scattavano lì con la manina dentro, no? C'era uno che metteva la manina, l'altro che scattava una foto, e loro
pagavano. Fatto pagare da chi?
E questa è la cosa interessante. Dice Bocca della Verità, dice il Messaggero, la cronaca è quella del 20 di ieri, Bocca della Verità a 2 euro, 0 permessi. Il ticket per la foto ricordo non è autorizzato dal vicariato, è solo un'iniziativa del rettore di Santa Maria in Cosmedin. L'ufficio giuridico della diocesi dice presto un provvedimento, divisi gli operatori turistici sull'iniziativa del biglietto in chiesa. Voi rendete conto come vogliamo chiamare? Io l'ho chiamato appunto degrado, non a caso lo metto, lo vorrei annoverare al degrado, ma questo è ben più grave di tutto il resto, perché il comunicato del vicariato è fantastico, dice non eravamo al corrente, pensavamo che non avvenisse, lo abbiamo appreso ora dalla stampa, non c'è nessun permesso da parte del vicariato per il pagamento di un biglietto alla Bocca della Verità, è solo un'iniziativa del rettore della chiesa. Intanto qui interrogativo,
il quale comunque penso che sia sovrano tecnicamente, sì, nel senso che il parere del vicariato in realtà conta tanto.
Ma tu
quanto
hai mai sentito parlare di un rettore della chiesa? Io sapevo che nelle chiese c'erano i parrochi. i parroci. Il rettore della chiesa è un termine
infatti,
nuovo.
Non è chiaro se è una figura laica o sacerdotale.
Primo è un termine nuovo, secondo i soldi che fino adesso questo si è presi, che fine hanno fatto?
Il rettore in genere c'è quando una chiesa non è una parrocchia, quindi quando una chiesa non ha un parroco.
Vedi?
E quindi ha una persona che è in pratica un prete di per sé, è un prete
insomma, no? Perché penso qui potrebbe sembrare.
Non lo so, io ho sempre visto preti, molto. Rettore.
Insomma, i soldi questi qui si sono presi. Allora, chi dovrebbe, di chi è sto buono? Sta banca di chi è? Del Comune di Roma, io penso, no?
Delle
belle
arti.
Comunque dello Stato, non è
no, ecco, tutte le cose che si sono fregate e si sono messe dentro le chiese.
Ma non credo
chiese.
Che ce l'hanno messa, insomma, bisognerebbe risalire.
E l'hanno presa all'epoca.
Va a sapere quando, ma comunque, insomma.
Il Comune non c'era ancora, sicuramente.
Ma non credo che è così, io credo che è una cosa
vabbè,
più recente.
Ci informeremo,
insomma, si può
diciamo
indagare, si
settimana.
Può risalire anche a questo, ma insomma al di là di queste curiosità, il fatto grave è che qui insomma è qualsiasi occasione buona per far soldi, per lucrare su queste cose, e in questo contesto non è affatto escluso Santa Romana Chiesa, insomma, che poi sia iniziativa particolare, e il vicariato dice non sapevo niente, lo apprendo dalla stampa, insomma è una cosa anche questa poco credibile, perché chi ha occasione di passare lì davanti vede proprio centinaia di persone che stanno in fila continuamente per andare a vedere questo pezzo di antichità, farsi la foto con la mano dentro la bocca, eccetera eccetera, e a qualcuno è venuto in mente di specularci sopra, e qualcuno dovrebbe risarcire questi soldi, insomma, io non lo so, tu dici che al Comune ce ne devono andare, non lo so.
No, dico soltanto che
si
viene
la chiesa pure,
comune.
Mi pare, oltre la frode, perché pure che gli avesse dato il vicariato l'autorizzazione a questi, ma il vicariato che potere c'ha di autorizzare qualcuno a pagare per una fotografia di un monumento che non ti appartiene? Perché io insisto, quello non può appartenere alla Chiesa, non è nato con la Chiesa. Quel
vabbè,
chiostro
lo
è stato,
vedremo.
Quel chiostro, se tu ci fai caso, è stato rifatto perché è moderno, a mattoni.
Sì, perché l'altro, perché quel palazzo è stato rifatto. Quel... No, lì c'era il magazzino del teatro dell'opera,
sì,
c'era il magazzino di un teatro,
sì,
no?
Sì, no?
Quindi io penso che tra l'altro sia anche complesso la ripartizione della proprietà, non sia ovvia.
Dai,
non è come la classica Chiesa che è tutta della Chiesa.
Approfondiremo.
Comunque, degrado.
New hearts. 2, 3, 4.
E dunque, in questo nuovo format che stiamo sperimentando, una delle proposte che facciamo, e poi vedremo anche che cosa ne pensa chi ci ascolta, è quella di concludere con una sorta, comunque, se non esattamente di giornale radio, comunque di notizie date in successione più rapida, che facciano un po' il riepilogo della giornata. E iniziamo quindi... Iniziamo direttamente dagli esteri, che oggi in effetti sono tra le notizie principali. Abbiamo parlato prima di Palestina e delle proteste che ci sono state nell'università di Ramallah, proteste legate all'incremento delle tasse universitarie. E poi negli Stati Uniti, notte di forti proteste, strade bloccate dopo che un ufficiale di polizia ha ucciso un uomo di colore perché gli sembrava che assomigliasse a un ricercato. L'uomo era disarmato, non ha nemmeno fatto nulla per reagire.
Stati scontri in Sudafrica tra studenti e polizia che protestavano, i primi ovviamente, alla Witwatersrand University di Johannesburg. Sono stati protestavano per l'aumento dei costi dell'istruzione universitaria. Sono stati arrestati 31 studenti e siamo già alla terza settimana di proteste. Avevano bloccato l'ingresso del campus e lo slogan che guida questa protesta: l'istruzione non è un privilegio, dopo che il governo aveva annunciato un ulteriore incremento delle rette universitarie.
Dall'Europa ancora, i paesi del patto di Visegrad, che sono Ungheria, Polonia, Cechia e Slovacchia, e che si stanno molto dando da fare in questi ultimi tempi, e si è visto anche all'ultimo vertice di Bratislava, hanno annunciato che porranno il veto a qualsiasi accordo venga fatto tra l'Unione Europea e l'Inghilterra che riguardi la Brexit, dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, uscita decisa con un referendum. Adesso si tratta di formalizzarla, e per formalizzarla c'è una procedura complicatissima che nessuno vuole affrontare, che prevede tutta una serie di accordi per la terminazione di aiuti, di scambi, di dare e avere tra l'Unione, tra l'Inghilterra e l'Unione Europea. Beh, loro hanno annunciato un veto a qualsiasi accordo venga fatto tra l'Inghilterra e l'Unione Europea che riguardi appunto la Brexit, fino a quando l'Inghilterra stessa non garantirà ai cittadini di questi paesi dell'est che risiedono in Gran Bretagna, che lavorano in Gran Bretagna ormai da tempo, il mantenimento dei diritti che hanno avuto finora. Perché l'annuncio che c'era già stato prima, anzi era uno dei cavalli di battaglia dei fautori dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, era quello di dire basta con questo welfare anche per i cittadini stranieri. Per i cittadini stranieri bisognerà ridurlo, il che significa assistenza sanitaria, il che significa assegni familiari e tante altre facilitazioni che adesso questi cittadini godevano,
eventualmente anche delle difficoltà per la permanenza sul suolo
eventualmente
britannico.
Questo non era ancora adombrato, però un domani potrebbe venire fuori. Comunque, se ti metto in difficoltà da sto punto di vista, è chiaro che hai meno voglia di rimanere lì, e quindi hanno annunciato questo veto perché vogliono tutelare i diritti dei loro cittadini. Contestualmente il segretario alla difesa inglese Michael Fallon ha annunciato il viceversa il veto dell'Inghilterra a qualsiasi proposta di costituire un esercito europeo. Questa idea è stata annunciata dallo stesso Juncker, presidente della Commissione, nell'ultimo discorso tenuto al Parlamento europeo, che insomma ci sarebbe allo studio l'idea, la valutazione, l'approvazione, la elaborazione per la costituzione di un esercito europeo, e entro la fine dell'anno si vorrebbe già costituire un fondo destinato a questo scopo. E qui l'Inghilterra, proprio perché primo difensore della NATO, ha argomentato dicendo che appunto la costituzione di un esercito europeo sarebbe un colpo all'Alleanza Atlantica. Ancora dalla Commissione europea, l'altro ieri si è appreso che è stata aperta un'inchiesta ufficiale sulle facilitazioni fiscali concesse dal Lussemburgo alla società francese Engie, che è meglio conosciuta come Gaz de France Suez, e queste facilitazioni si configurano come aiuti di Stato, e qui è scattata la procedura di inchiesta e quindi possibilmente di multa. Engie, che fa, appunto, fa parte del gruppo Gaz de France Suez, è posseduta al 33% dallo Stato francese, con un passaggio che qui non stiamo a descrivere di soldi tra questa società e altre società del gruppo, insomma si è configurato una truffa ai danni, o comunque un aiuto illecito, un aiuto di Stato illecito ai danni dell'Unione Europea, e quindi è scattata questa procedura. E qui la notizia mancante in questa nota delle agenzie che è stata pubblicata ieri è che il Deus, il padrone del Lussemburgo, per molti anni è stato proprio Juncker, che è attualmente presidente dell'Unione Europea. Quindi chissà se domani questo attacco a questa società francese non si riverserà contro lo stesso Juncker, perché appunto in quanto per molti anni primo ministro del Lussemburgo è lui che ha concesso, che poteva concedere o non concedere questo tipo di facilitazioni. Facciamo un salto oltreoceano, in particolare nell'America Latina, dove prima ci fermiamo a Cuba, quindi ai Caraibi, e la cosa nuova è che a Cuba dal prossimo mese di ottobre sarà introdotta una tassa sul reddito da lavoro, che prima era assolutamente inesistente. Questo per tutti i dipendenti delle imprese statali, dello Stato e delle imprese statali, che lì rappresentano circa il 90%, insomma, poi c'è una piccola parte che non dipende direttamente, ma insomma il grosso proprio è questo qui. Questa tassa sarà applicata per la misura del 3% fino a 2.500 pesos di stipendio, pesos cubani che grosso modo equivalgono a 100 euro, e del 5% per stipendi che vanno da 2.500 a 5.000 pesos. Quindi insomma una grossa novità che, stando alle prime notizie, insomma non è stata per niente presa bene dalla popolazione cubana, insomma dai lavoratori e lavoratrici cubani.
Strano.
Insomma, sai, il lavoro lì non era tassato, c'è poco da fare, questo era il principio, insomma, il lavoro non era tassato, erano bassi i salari ma il lavoro non era tassato. Adesso i salari sono ancora bassi, però comincia a esserci un po' di tassazione, bisognerà capire e vedere cosa succede. In Argentina viceversa, sempre brutte notizie per lavoratori e lavoratrici, per quelli che stanno a reddito fisso. Il governo Macri, che è il nuovo presidente eletto l'anno scorso, che è insomma convinto liberista, padrone di un impero, insomma la SOCMA, che significa Società Macri praticamente, è articolato nel settore delle costruzioni, nel settore automobilistico, industrie chimiche, alimenti congelati, alimentare, settore agrario, raccolta della spazzatura, tutto insomma, veramente di tutto. Quindi è un padrone che è diventato presidente della Repubblica Argentina, ha stabilito da qualche mese già l'aumento delle tariffe della luce, e adesso ha annunciato l'aumento delle tariffe del gas per uso residenziale, quindi quello domestico, che arriveranno fino al 203%, quindi si annunciano veramente degli aumenti spaventosi in Argentina.
E torniamo in Europa, parlando invece di quello che succede sull'isola di Lesbo. La notizia non è recentissima, il lunedì 19 settembre, quindi l'altro ieri, l'hotspot di Moria a Lesbo, verso mezzogiorno, è stata una fuga di massa di circa 300 persone, pare in seguito alla circolazione di notizie su prossime deportazioni verso la Turchia. È stato dato alle fiamme metà del campo, anzi più della metà del campo, risparmiando l'area destinata all'alloggio dei nuclei familiari. Solo in serata i vigili del fuoco hanno spento le ultime fiamme, che hanno distrutto circa 50 tende dell'UNHCR e 3 container, migliaia di persone evacuate. Questa notizia arriva dopo un paio di mesi di proteste molto forti. Infatti c'è stato il 20 agosto 200 persone, per lo più dal campo Moria, che sono arrivate al centro di Mitilene, che è la città principale dell'isola, per manifestare contro le pessime condizioni di vita. Anche il 1 settembre, altro grande corteo di migranti e solidali, ancora altri cortei il 7, il 9, il 10, fino al 17 settembre. manifestazioni continue chiedendo l'apertura delle frontiere e contro Frontex. Nel frattempo proteste anche nell'isola di Kos, non distante, dove sono recluse 1714 persone in una struttura con capienza di 1000 posti.
Sì, hai parlato di Kos. C'è stata qualche giorno fa una manifestazione dei residenti, almeno così è quello che siamo riusciti un po' a reperire, che a un certo punto si è diretta verso il campo, diciamo l'hotspot di Kos. Ci sono state delle reazioni da parte dei cosiddetti ospiti dell'hotspot, appunto di profughi in attesa di smistamento, e c'è stato anche insomma dei fronteggiamenti, anche se c'era una certa sproporzione di forze a vantaggio, diciamo così, dei residenti. È intervenuta pesantemente la polizia, che ha usato gas lacrimogeni. Ci sono stati poi tentativi ulteriori di aggressione nei confronti del campo, e sembra che anche che qui, ma la notizia non è confermata, ci siano stati esponenti del gruppo nazista di Alba Dorata, insomma protagonisti di questa, chiamiamola così, non so come chiamarla, insomma, non so, protesta mi viene male. E credo che possiamo anche sforare qualche minuto, perché credo la trasmissione dopo non c'è. Prima di passare alle notizie invece dall'interno, ricordiamo le iniziative di questa settimana. Quindi domani a Roma c'è questa importante assemblea promossa dalla rete Io Decido, quindi alle 17:30 davanti al Ministero della Salute a Lungotevere Ripa, che è uno dei momenti che prelude alla manifestazione che già è stata indetta da diverso tempo delle donne, che ci sarà il 26 novembre contro, in particolare, e non solo, ma in particolare contro la violenza nei confronti delle donne. E in questo caso si parla appunto di quello a cui abbiamo accennato, di questa sconsiderata, non so come definire la campagna, che poi trova il clou in questo Fertility Day.
Ne parleremo comunque più e meglio anche domani mattina.
Certo, sì, domani mattina sintonizzatevi. E poi sabato c'è la manifestazione nazionale in sostegno della lotta del popolo curdo e della lotta in Rojava. E l'appuntamento è alle 14 a Porta Pia, e il corteo per ostinazione della questura avrà un percorso. No, l'ho trovato, sì, ma adesso purtroppo non me lo ricordo bene. Dovrebbe concludersi comunque a Piazza Vittorio, con un percorso che in questo momento non ricordo esattamente. Che comunque
si passerebbe si parte da Porta Pia, per poi andare. Si passerà alla fine per via del Castro Laurenziano, arrivando a Piazzale Tiburtino, e da lì riandando a Piazza Vittorio.
Quindi è un percorso che cerca di allungarsi un po', perché Piazza Vittorio Porta Pia non è che ci sia tutta questa distanza. Comunque insomma, l'importante era mantenere questo appuntamento. Allora, qualche notizia così ancora dagli interni. A Bologna i PM hanno chiesto l'archiviazione per il figlio del presidente turco Erdogan. Come forse ricorderete, era stato indagato per riciclaggio in seguito a una denuncia di un imprenditore turco, esule in Francia, che parlava di milioni di euro che erano stati portati all'estero attraverso l'Italia, frutto di tangenti. Ora, a parte la richiesta di archiviazione, su cui comunque, perché i PM dicono di non aver trovato riscontri, e sul fatto anche che è stato impossibile interrogare Bilal Erdogan, e comunque non, già da tempo si parlava anche dell'implicazione del figlio di Erdogan nei rapporti nel contrabbando di petrolio attraverso il confine siriano con l'IS. Poi un morto sul lavoro, addirittura un uomo di 83 anni che era in realtà un titolare di una piccola impresa, è precipitato oggi a Torino in un cantiere edile dove si trovava. Poi fa specie, insomma, che 83 anni questo ancora lavorava sulle impalcature, e un suo dipendente, un operaio di origini marocchine di 47 anni, è rimasto gravemente ferito. Sono precipitati da un'altezza di 5 metri mentre stavano smontando i ponteggi del cantiere, che era una palazzina di 5 piani. L'uomo ferito ha avuto una frattura del femore e 4 costole rotte. Poi ancora una notizia molto importante, che c'è stata la richiesta di condanna per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, e sono stati chiesti 16 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Moretti, ora amministratore delegato di Finmeccanica, nonché cavaliere del lavoro e varie altre cose. La strage di Viareggio ne abbiamo parlato tanto, ma ricordiamo che comunque quello che successe appunto nella sera del 29 giugno 2009, quando un treno che trasportava GPL attraversava appunto la stazione di Viareggio, che si trova fra l'altro a ridosso del centro abitato, si è spezzato un asse sotto al carro del convoglio, poi si scoprirà che era corroso. Sono le 23:48, il treno ha deragliato e i macchinisti si sono salvati, si sono resi conto di quello che è successo e sapevano cosa trasportavano, però è successo che il serbatoio del GPL si è rotto su adesso non ricordo esattamente, qualcosa che non doveva essere là. E sono morte 32 persone, tra le quali in modo orrendo qualcuna proprio polverizzata, investita,
sì,
da questa
c'è
esplosione.
C'è stato l'esplosione e poi l'incendio, insomma, e poi l'incendio. GPL si è incendiato, è esploso e poi si è incendiato.
E quindi i PM hanno chiesto, dicevamo, 16 anni per Moretti, non ha vigilato e non è intervenuto. Ricordavamo, nominato cavaliere del lavoro da Giorgio Napolitano un anno dopo la strage, imputato per incendio colposo, omicidio, lesioni plurime colpose, disastro ferroviario. La motivazione è stato sia amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana che delle Ferrovie, detentrice di tutto il pacchetto azionario del gruppo e di poteri di controllo delle partecipate. Una delle argomentazioni a difesa è che quella era comunque una ditta esterna che si occupava di questo trasporto e che quindi, secondo Moretti, le Ferrovie non avevano nessun dovere di controllare. E poi appunto continuano i PM, non è stato valutato il rischio insito nella circolazione dei treni che trasportano merci pericolose, il possibile taglio del serbatoio contro un elemento ferroviario, questo picchetto di metallo appunto che ha squarciato il serbatoio dopo il deragliamento, e poi il fatto che appunto la stazione si trovava vicino al centro abitato. Marco Biagentini, che è presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei delle vittime familiari, ha detto di non essere né meravigliato né entusiasta di questa richiesta. Ci aspettavamo richieste di condanne piuttosto pesanti, però purtroppo siamo nello stesso tempo amareggiato perché alcuni reati cadranno in prescrizione. E stamani, poi, ha aggiunto Piacentini, Mauro Moretti era a ritirare un premio al Quirinale a Roma nella sua nuova veste di amministratore di Finmeccanica. E insomma, questa è un'amarissima annotazione. E mi pare di non avere più niente. Sì.
Ultima notizia, ci sono stati, sono proseguiti, non sono mai fermati i picchetti alla GLS, chiedendo alla GLS di assumersi le sue responsabilità per quello che è palesemente un omicidio padronale, ma che vuole passare per un incidente stradale. E penso che possiamo chiudere. Vi segnalo però altre due iniziative di cui non abbiamo dato conto e invece forse meritano dello spazio. C'è un'iniziativa a BAM questo sabato ore 19, ricordiamo insieme Eneas, a sostegno del presidio del 6 novembre sotto il carcere di Pesaro. Ricordiamo, Eneas è una delle tante purtroppo vittime di carcere.
Sì, un'ultima cosa, noi quello che vorremmo in questo nuovo spazio è coinvolgere chi ci ascolta, cercare di farlo diventare proprio un colloquio con chi ci ascolta. Spesso ci telefonano ascoltatori e ascoltatrici, magari non vogliono andare in onda, capiamo che questa è la prima trasmissione, quindi abbiamo presi un po' in contropiede, però ci è arrivato anche qualche messaggio di complimenti, diciamo, se a qualcuno questo format piace, e quindi però anche se non piace, se a qualcuno non piace invece ce lo faccia sapere e ci spieghi anche perché, e noi siamo tutti orecchi. E quindi vi diamo appuntamento comunque alla settimana prossima alle 18, speriamo puntuali, e per riprendere appunto più o meno con le stesse caratteristiche di questa trasmissione di oggi. Mm-hmm.